Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli, da Mattia Brioschi alla regia tecnica Voci dipinte. Oggi domenica 21 ottobre si occupa di restauro architettonico. Oggi probabilmente si danno quasi per scontate le operazioni di restauro del patrimonio architettonico, si danno forse per scontati alcuni principi teorici che regolano questa disciplina, ma la pratica e la teoria del restauro odierni sono il risultato di un lungo processo, di un articolato dibattito che ha origine nel XIX secolo, forse anche prima, quando al restauro stilistico dell'architetto francese Viollet-le-Duc si oppone l'idea del restauro cosiddetto romantico dell'intellettuale inglese John Ruskin. Nei decenni successivi si passa poi al concetto di restauro storico, filologico, infine a quello di restauro scientifico. Nel frattempo siamo arrivati al secondo dopoguerra, il tema è tornato di grande attualità, evidentemente con la necessità di ricostruire dopo i danni provocati al patrimonio dal conflitto bellico. Si succedono quindi congressi internazionali per stilare carte del restauro, documenti programmatici che fissano pratiche e principi condivisi. Fondamentale per esempio la Carta di Venezia del 1964, anche la Carta di Cracovia del 2000 promulgata in occasione dell'Anno Internazionale dell'Architettura. Tutto questo per dire che il restauro è una disciplina in evoluzione, che un'operazione di restauro richiede un esercizio più complesso di quanto si possa immaginare. Per parlarne abbiamo invitato due ospiti che di questo tema hanno fatto il proprio lavoro. In studio abbiamo l'architetto Gabriele Geronzi di Lugano, al suo attivo molti restauri di chiese e di edifici sul territorio della Svizzera italiana. Il cantiere più recente, quello che si è appena concluso, è quello della chiesa di San Biagio a Ravecchia. Ricordiamo però anche gli interventi per esempio al Monte Verità, e altri sono in corso. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Ecco, Gabriele Geronzi, nei cantieri di restauro in corso conclusi nel suo studio c'è una lunga lista di chiese. È un caso oppure è una passione particolare?
Beh, diciamo prima di tutto che le chiese sono quelle più numerose in generale come oggetto di restauro, dunque sul territorio, e dunque anche un po' dovuto a questo. In ogni caso devo dire che c'è anche un interesse personale rispetto a questo tema che mi interessa già da molti anni, e dunque un po' si è indirizzato anche in quella direzione, sì.
Ecco, un po' si è specializzato, è diventato un filone della sua ricerca, poi magari ne parleremo parlando di San Biagio. Collegato al telefono da Bologna Sergio Bettini, architetto specializzato nel restauro di beni storico-architettonici e anche storico dell'architettura, attualmente docente all'Accademia di Mendrisio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Ecco, quest'anno il suo corso, il corso che tiene appunto, si occupa proprio di tecniche del restauro, o sbaglio?
Sì, da quest'anno è stato accolto un corso, una proposta didattica in accademia di tenere proprio un corso sul restauro che ha il titolo Metodi e tecniche del restauro architettonico, e quindi si tratta o tenta insomma di affrontare i temi teorici e anche quelli applicativi, quindi le tecniche proprio del restauro, ed è un po' una novità per l'Accademia, che ha tutta una serie di corsi dedicati al recupero e quindi al riuso anche, e quindi diciamo orientati più nel Novecento, mentre le intenzioni di questo corso sono quelle invece di rivolgersi proprio al patrimonio culturale anche dei secoli precedenti.
Ecco, se posso chiederle brevemente, c'è un'avvertenza, se così posso dire, che ama ripetere ai suoi studenti, che saranno poi futuri architetti?
Ma dunque, è un argomento anomalo per l'Accademia. Quello che dico spesso ai miei studenti, visto che pratico il restauro monumentale, e anch'io tra l'altro ho iniziato con il restauro di una cappella di Baldassare Peruzzi a Bologna, quindi diciamo proprio mi sono avvicinato all'esercizio professionale su un tema analogo a quelli diciamo ricordati dall'architetto Geronzi. E quello che dico spesso agli studenti, che contrariamente a quello che si può pensare, è molto difficile praticare il mestiere. Non difficile, è difficile proprio per tutta una serie di competenze che sono richieste all'architetto che opera nel restauro.
Ecco, torniamo a parlarne subito dopo un brano musicale. Ecco un brano tratto dallo storico doppio album Glass Beat Games di Clifford Jordan del 1974, intitolato John Coltrane. Stiamo parlando di restauro architettonico con i nostri ospiti, gli architetti Gabriele Geronzi e Sergio Bettini. Sergio Bettini stava dicendo proprio prima della pagina musicale che l'ambito del restauro è un ambito difficile, complesso, quindi si richiedono molte competenze all'architetto. Ecco, prima di entrare, diciamo, nei cantieri, nei progetti, volevo chiedervi se avete una vostra personale definizione di restauro dopo tanti anni di esperienza. Gabriele Geronzi.
Ma sì, diciamo, facendo straccio un po' di quelle che sono le definizioni da manuale, io sono piuttosto, ho una formazione da bottega, dunque evidentemente per il restauro evidentemente ha come oggetto un edificio, un'opera d'arte, qualcosa che ha un valore ormai ben chiaro, definito, non sempre, però in genere è un oggetto prezioso, dunque la prima attenzione è quella di conservare nella sua integrità e nel suo valore anche espressivo questo oggetto del restauro. E evidentemente Questo comporta degli interventi sulla materia dell'oggetto, ma comporta anche tutto un grosso lavoro di comprensione del suo valore e anche delle sue caratteristiche materiali. Però tutto questo si inserisce anche in un contesto di società e di persone che hanno un rapporto con, o ne sono proprietari o ne sono i custodi, e dunque c'è anche tutto un lavoro, diciamo, da una parte con le istituzioni che salvaguardano l'edificio, ma anche con chi lo usa, per esempio. Se penso alle tante parrocchie, diciamo, del Sopraceneri in cui ho operato, ci si trova confrontati con dei consigli parrocchiali che hanno bisogno anche loro di
che hanno alcune esigenze in particolare, insomma, quindi è tutta una rete di rapporti e di relazioni no, che l'architetto istituisce. E questo ci riporta anche alle considerazioni che faceva Sergio Bettini prima, appunto tutta una serie di competenze anche storico-artistiche, quindi un lavoro, Sergio Bettini, che si alterna dall'archivio storico, dalla biblioteca al cantiere.
Assolutamente, assolutamente. Cerco, siccome è molto difficile dire che cosa è il restauro, nel senso che non esiste sostanzialmente una definizione univoca, no, del termine. E mi piace così ricordare questo piccolo librino agile, libretto curato da Paolo Torsello, che si intitola Che cos'è il restauro, che raccoglie 9 definizioni, compresa la sua, di che cosa sia il restauro, e ci si rende conto appunto che, diciamo, proprio il campo semantico è estremamente ampio. E mi piacerebbe, così vorrei portare magari così l'attenzione su un aspetto, sul termine progetto. Progetto e restauro sono due termini che vedo anche all'università. Molto spesso si pensa che la configurazione, la definizione di che cosa sia il progetto del restauro non sia poi così semplice. Invece nel restauro, per un architetto, credo che il restauro sia proprio la concretizzazione di un progetto nel quale poi trovano l'espressione proprio tutte le conoscenze, le interpretazioni analitiche di cui si diceva, che appunto vengono acquisite nelle fasi preliminari e poi durante l'operatività del cantiere. E quindi credo che il restauro sia veramente un processo di conoscenza e di interpretazione del patrimonio architettonico, e in questo è storia e tecnica contemporaneamente, o almeno io così l'ho vissuta, nel senso che continuo a fare lo storico dell'architettura e a lavorare nel restauro monumentale, quindi cercando di tenere insieme questi due aspetti che vivono molto bene nella pratica, ma invece hanno una più difficile vita all'interno dell'accademia universitaria.
Ecco, a livello quindi di formazione, di didattica, quindi, dice lei.
Sì.
E se posso chiedere, quali sono forse alcune tendenze attuali del restauro? Ecco, magari io ho accennato proprio per sommi capi una sintesi, un'evoluzione di questa storia del restauro, ma oggi appunto si parla di restauro conservativo, filologico, scientifico, quindi si capisce l'importanza, la storia dell'edificio, il contesto. Però appunto magari a livello anche di tecniche costruttive si è abbandonata una certa pratica, è meno invasivo o ci sono delle tendenze, Sergio Bettini?
Certo. Beh, diciamo che i principi ispiratori che guidano il restauro normalmente sono definiti nei concetti di reversibilità dell'intervento, cioè la possibilità appunto di rimuovere l'intervento effettuato in un dato momento storico e tornare a delle condizioni iniziali, qualora appunto per motivi conservativi o di diversa modificata lettura dell'opera ne richiedano l'opportunità. Poi il minimo intervento, come dice il termine, è quello di contenere il più possibile, e soprattutto, diciamo, quelli che sono gli interventi di ordine strutturale, materiale, che possano incidere sul valore storico-artistico dell'edificio. Poi la compatibilità è un altro degli aspetti sui quali si insiste sempre di più, la compatibilità con il monumento, e quindi impiegare, adottare materiali e procedimenti che siano sempre più ispirati alla conservazione per consentire poi la compatibilità strutturale, funzionale, figurativa del restauro rispetto alla preesistenza. Un altro principio è la durabilità, cioè che esprime la qualità dell'intervento nel tempo. La distinguibilità anche è un'altra categoria,
ovvero,
importante,
sì.
E l'attualità espressiva. E poi vorrei aggiungere appunto in merito all'attualità espressiva che è molto difficile indicare un modo, una maniera, per usare un termine vasariano, di fare restauro, cioè di esercitare il restauro. E questo è molto difficile perché il restauro richiede una rinuncia molto gravosa per gli architetti, che è proprio quella di rinunciare alla propria autografia. Cioè, finito il restauro, e se il restauro è ben fatto, è ben compiuto, è difficile riconoscere ciò che è stato effettuato e invece ciò sul quale non si sono messe le mani.
L'autore...
E questo rende molto, molto singolare, no? L'esercizio della professione architettonica, visti questi presupposti.
L'autore, per così dire, scompare, no? nel restauro ben fatto. Ecco, prima di Gabriele Geronzi, voleva intervenire su questo punto?
Sì. Sì, no, direi che in principio è vero, sì, il restauro un'opera esistente, dunque il ruolo del progettista, che vorrei sottolineare, si inserisce all'interno di un gruppo di persone, più che altri ambiti dell'architettura o dell'edilizia. Nel restauro si lavora con storici dell'arte, soprintendenti, scienziati, insomma, chimici, geologi, eccetera, che danno un apporto significativo alle scelte, diciamo, relative al modo di intervenire, eccetera. Dunque è un lavoro di squadra, questo trovo che sia un aspetto fondamentale, e già in questo, in un certo senso, va in secondo piano il ruolo, diciamo così, del progettista, che del resto, dico, io ritengo non frustrante, dico, il fatto di non dover a tutti i costi, dico, dare un segno della mia presenza, anzi, per me il segno è l'assumere il più possibile il valore di questo oggetto e identificarmi anche dal punto di vista proprio progettuale, omettendo forse alcune cose che qualcuno si immagina di poter aggiungere a questo. Sì.
Ecco, per dare poi un senso anche a tutte queste considerazioni teoriche, perché finora abbiamo così parlato di principi teorici, parleremo di progetti e cantieri concreti di cui vi siete occupati. Prima però andiamo al Museo Rittenberg di Zurigo con Raniero Fratini. Il restauro di un monastero zen è all'origine del temporaneo trasferimento in Svizzera di uno dei grandi capolavori dell'arte giapponese, la Tigre dell'artista Nagasawa Rosetsu. L'evento è eccezionale perché è la prima volta in oltre 300 anni che l'opera esce dal paese, la Tigre assieme alle altre pitture murali del monastero di Murioji. Si potrà ammirare ancora fino al 4 novembre al Museo Rittenberg di Zurigo, dove sono stati ricostruiti fedelmente gli spazi del piccolo monastero. Ma chi è Rosetsu e perché è così importante per la storia dell'arte giapponese? Raniero Fratini lo ha chiesto alla curatrice della mostra, Kan Trin.
Rosetsu era un pittore del Settecento, in una epoca dove ci sono molti, molti stili di pittura, e Rosetsu si è staccato di questa massa di artisti perché lui aveva uno stile molto individuale che è fuori dalla convenzione, perché ha osato dipingere dei motivi, dei temi che sono tradizionali però sotto un aspetto inaspettato e non convenzionale.
Kan Trin, al centro di questa esposizione c'è la Tigre. Quali sono le particolarità della tigre?
La tigre nella cultura asiatica ha la funzione come protettrice non solo della direzione cardinale, però anche del Buddha. Dall'epoca neolitica in Cina si è ordinato la direzione cardinale a dei animali, e quindi la tigre è la protettrice dell'Ovest. E il suo compagno, il suo pendant, è il drago, protettore dell'est.
E qui a Zurigo presentate appunto la tigre e di fronte c'è anche il drago.
Tigre e drago sono anche nel tempio Muryoji, nelle pareti est e ovest, nella stanza centrale del tempio, e quindi questi due animali diventano i protettori del Buddha, però anche della pratica buddista che si svolge in questa stanza.
Cantrin, e voi avete deciso qui a Zurigo di ricostruire perfettamente il tempio dove originariamente è stata dipinta la tigre e il drago e gli altri animali.
Sì, abbiamo voluto ricostruire il tempio in una maniera autentica, perché vorremmo dare al pubblico la possibilità di vedere questi dipinti nel contesto originale, perché questi dipinti hanno solo un'espressione autentica quando sono nel loro posto originale.
Di Rosezzo in questa esposizione presentate le sue opere in pratica più famose.
Sì, è la prima che mostra tutte le opere più importanti di Rosezzo fuori dal Giappone, ma anche la prima che ha unito le opere più famose, più importanti di Rosezzo, non solo dal Giappone, però anche dalle collezioni americane e europee.
Cantrin, si dice che la tigre sia stata dipinta in una sola notte, è vero?
Questa è una leggenda, però quando si guarda la tigre, con quale tempo, con quale velocità è stata dipinta, si può pensare che sì, forse la leggenda è vera e lui le ha veramente dipinto in una notte.
Era Raniero Fratini con la curatrice della mostra Cantrin, della mostra dedicata al pittore Rosezzo in corso al Museo Rittberg di Zurigo. Raniero Fratini ci ha portato a Zurigo, proprio a un museo che ci lega in qualche modo al Monte Verità. Perché? Perché uno dei proprietari del Monte Verità, il barone tedesco Eduard von der Eyth, diventato proprietario del complesso del Monte Verità nel 1926, era un grande collezionista d'arte, anche di arte extraeuropea, che poi ha donato al Museo Rittberg a Zurigo. E alcuni pezzi di questa collezione erano esposti nelle sale della casa Anatta. Lei, Gabriele Geronzi, di Monte Verità, si è occupato, e credo si stia occupando ancora, quindi da molti anni, un progetto di restauro molto complesso, una sfida notevole.
Chiaro, sì. È uno dei rari casi dove si restaura, come dire, un complesso direi quasi urbano, perché è formato da tutta una serie di edifici che messi assieme formano un gruppo eterogeneo, ma in cui è leggibile tutto lo sviluppo Sì, devo dire che evidentemente il Museo Rittberg è nato anche proprio per la donazione del barone, il quale era collezionista sia d'arte etnografica che d'arte moderna, e quella parte è stata donata alla sua città, Wuppertal, che ha aperto il museo d'arte. Dunque, barone von der Eyth, che è stato fondamentale per la storia del Monte Verità. Diciamo che questo lavoro è iniziato per noi nel 2004, prima con Bruno Reichlin e Danilo Soldati, un collega che è recentemente deceduto, e poi con Carlo Zanetti, col quale collaboriamo da sempre per interventi di restauro. Quello del Monte Verità è un caso veramente interessante, perché all'inizio di questo intervento di restauro non era ben chiaro il valore, diciamo, patrimoniale di questo complesso, tant'è che non era chiaramente iscritto in toto alla lista dei beni protetti, ed è stato proprio l'occasione di riadattare l'albergo e renderlo utilizzabile anche dalla clientela privata e non solo dai gruppi che tenevano dei seminari, che ha, come dire, in un certo senso aperto la strada all'iscrizione.
Ecco,
E al riconoscimento del suo valore, soprattutto in Ticino, perché altrove il Monte Verità è molto conosciuto, apprezzato. Purtroppo in Ticino si comincia a conoscerlo non da tanto tempo.
Ecco, sì. Quindi avete compiuto anche alcune scoperte in corso d'opera, se così si può dire, anche
sì,
dal punto di vista storico, anche architettonico,
sì,
perché Casa Natta è un po' un oggetto del mistero, no?
Sì.
Anche ha una storia architettonica molto particolare.
Sì, sì, sì. Sì, no, evidentemente, come dire, tutto il complesso ha una storia estremamente estesa, diciamo, va dall'inizio del Novecento fino al 1950, direi anche dopo, sì, 70, quando Vacchini nel 90 poi ha fatto alcune trasformazioni. È una storia che è stata molto indagata da Harald Zeman, che ha illustrato nella mostra, prima itinerante, poi confluita a Casa Natta, tutto quello che è successo al Monte Verità, soprattutto dal punto di vista delle persone, dei movimenti artistici.
Sì, ha fatto un lavoro fondamentale,
sì,
Harald Zeman,
sì,
negli anni
sì,
70, quindi
sì,
di contesto.
Per noi è stata l'occasione di fare invece una lettura più dal punto di vista dell'architettura di questi edifici, no? Dunque, oltre a consultazione di documenti, alla ricerca di immagini che potessero aiutarci nelle scelte dell'intervento, c'è stato anche tutto un lavoro sugli edifici stessi di indagine, che hanno permesso di scoprire molte cose che non erano assolutamente chiare.
Ecco, dopo magari le farò una domanda più specifica su queste scoperte. Sergio Bettini, lei quest'anno, anche se non sbaglio, ha in corso un progetto che riguarda il battistero di Riva San Vitale,
sì,
con i suoi studenti.
Sì.
Magari ci vuole spiegare di che cosa si tratta.
Sì, dunque, essendo il primo anno che viene istituito un corso in Accademia, ho proposto di partire dalla testimonianza più antica del cantone ticinese e quindi abbiamo deciso di iniziare dal battistero di Riva San Vitale. Il battistero di Riva San Vitale ha avuto una fase molto interessante di restauri tra gli anni 40 e 50. Si possono consultare tutti i materiali di archivio degli architetti e degli ingegneri che effettuarono i restauri negli anni 50 e quindi, diciamo, il corso è un corso che parte dal rilievo del fabbricato. Non esiste un rilievo dettagliato, ben fatto del fabbricato, esistono tantissimi disegni sui quali studiosi, archeologi, restauratori hanno operato, ma diciamo ad oggi non esiste un rilievo ben fatto. Partendo da questo rilievo stiamo sovrapponendo tutte le varie stratificazioni, quindi operiamo delle letture degli alzati murari con le tecniche adottate dall'archeologia e ricostruiamo tutti i restauri che si sono depositati sopra il battistero, anche con interventi piuttosto consistenti di ricostruzione. Penso per esempio alla copertura, che è stata completamente rifatta, smontata, e con un intervento abbastanza invasivo di cordulatura cementizia per appoggiare la nuova copertura. E quindi, diciamo, ho scelto un edificio piuttosto semplice da studiare, ma sul quale esiste una documentazione assolutamente fantastica, assolutamente eccezionale, perché si pensi che su questo edificio possiamo disporre del giornale di cantiere dell'ingegner Borella, che aveva seguito giorno per giorno i lavori. Quindi si può leggere proprio un diario di cantiere con la descrizione giorno per giorno, le immagini, i rilievi, fatto di tutto quello che veniva demolito. Quindi è una storia magnifica, quindi di ricostruzione dell'edificio dai materiali del restauro. Questo è il compito, insomma, che ho chiesto agli studenti quest'anno di affrontare.
Ecco, sì, c'è proprio un racconto in tempo reale, no, degli interventi che vengono eseguiti in cantiere. È vero che questo diario è un documento abbastanza eccezionale in questo senso. Sì, significativo, poi c'è tutto il dibattito, la Commissione federale si era rifiutata, dobbiamo isolare il battistero, c'era questo dibattito tra...
Esatto.
Perché non è come lo vediamo oggi, ai tempi era appunto era addossato ad altri edifici, o meglio altri edifici lo avevano circondato, per così dire, quindi è abbastanza significativo dei principi appunto di restauro, no? Questo cantiere, quindi ecco, i suoi studenti avranno materia. Ecco, prima di tornare ancora al Monte Verità, una pagina musicale, sentiamo una cantante jazz brasiliana.
Promise kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest thing I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are mine. Kiss of springtime that makes that lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. That moment divine when all the things you are mine.
All the Things You Are, Saboia Carol, cantante brasiliana, in un brano del 2010. Torniamo in studio con i nostri ospiti a parlare di restauro architettonico. Dicevamo appunto Casa Natta, prima di passare a San Biagio abbiamo scelto così dei progetti un po' significativi, il complesso del Monte Verità, quindi Casa Natta ma anche l'albergo, la Casa dei Russi, Casa Selma, Gabriele Geronzi, una sfida anche perché questi edifici hanno subito nel tempo delle modifiche, delle aggiunte, no? Man mano che si succedevano i proprietari e cambiavano le funzioni degli edifici. Quindi vi siete trovati di fronte e poi anche a restauri precedenti, quindi sì. E avete fatto delle scoperte comunque.
Sì, sì, sì. Evidentemente la situazione è molto complessa perché anche tante volte nel restauro del moderno è difficile riconoscere in alcuni casi quello che è di origine, quello che è stato poi aggiunto, però in principio evidentemente affrontando il restauro adesso per esempio nell'albergo il vantaggio di avere a disposizione per esempio un laboratorio come quello della SUPSI a Trivano con persone che da una vita lavorano nell'ambito del restauro monumentale in chiese eccetera, evidentemente questo ci porta anche ad affrontare il moderno con uno sguardo più preciso, più attento, più indagatore, anche con degli strumenti molto più adatti a interpretare quello che si trova sulle pareti e sui serramenti, insomma tutto quello che... E lì devo dire che, per esempio, l'albergo che era all'esterno ancora in parte dipinto di bianco e all'interno quasi tutto monocromo, verde, con una moquette, eccetera, frutto di interventi degli anni 70, ci ha costretti a, da una parte dico, a cercare documenti, immagini che non erano come dire così presenti nell'archivio di Harald Zeman. Abbiamo fatto anche delle scoperte, un album che poi è stato anche esposto al Museo Rydberg a una mostra sul Barone von der Reit, dove casualmente sono arrivato a queste immagini, ho riconosciuto da un'immagine il cantiere del Monte Verità e questo, la scoperta di questo album che non era pubblicato ci ha aperto uno scrigno incredibile di notizie su quello che è successo nel cantiere, su come è stato portato avanti, su come e lì un aspetto ecco fondamentale è proprio quello delle cromie. Dicevo, le camere erano dipinte quasi tutti dello stesso colore, grazie appunto alla collaborazione di restauratori e del laboratorio abbiamo potuto fare diciamo delle indagini stratigrafiche non solo riconoscendo il colore ma anche riconoscendo la materia e dunque questo ci ha permesso di ricostruire diciamo di ricostruire non è il termine esatto ma di recuperare questo dato fondamentale, no? Che molti si immaginano, il solito luogo comune, il moderno, è tutto bianco, monocromo, no? Che in realtà questo non è vero, no? E questo ha svelato un mondo incredibile. Al Monte Verità, se uno oggi visita, ha la possibilità di visitare anche i corridoi delle camere ai piani superiori, vedrà tutte delle cromie che non erano assolutamente visibili fino a qualche anno fa. Sì.
Sergio Bettini, mi scuso se salto diciamo così da un tema all'altro, quindi dal battistero alla cappella Ghisilardi nella Basilica di San Domenico a Bologna, di cui lei si è occupato, un progetto importante, una scoperta anche questa, perché lei ha avuto modo di fare scoperta anche lei in archivio.
Sì, è stato un lavoro che è nato dalla mia tesi di dottorato di ricerca allo UAV, nel quale dottorato avevo proposto di fare uno studio su questa cappella che veniva attribuita a Baldassare Peruzzi sulla base diciamo di alcune considerazioni stilistiche. Tra l'altro un'attribuzione che ne aveva salvata, che l'aveva salvata dalla demolizione, quando proprio in anni in cui a Bologna si praticava un ritorno diciamo un restauro stilistico in forme gotiche, si voleva abbattere la cappella Ghisilardi, che occupa un angolo della Basilica di San Domenico a Bologna, molto importante perché è inquadrato da un'arteria pubblica cittadina che, quando si percorre questo asse visuale urbano, si vede la cappella Ghisilardi e non la facciata di San Domenico. Quindi ho iniziato a studiarla e nel mentre che studiavo la cappella sono riuscito a trovare l'archivio inedito della famiglia Ghisilardi, l'archivio della famiglia che si era estinta proprio con la costruzione, l'ultimo discendente dei Ghisilardi nel 1530, Ludovico Ghisilardi, è l'ultimo di questa famiglia. E quindi, tra l'altro, l'archivio non era notificato, quindi non era depositato all'archivio di Stato di Bologna, non era neppure notificato presso la soprintendenza archivistica cittadina. E quindi è stata una scoperta molto, molto fortunata, perché poi fra l'altro nell'archivio ho trovato tutti i documenti inediti della cappella. E ho trovato anche tutti i disegni di coloro che l'hanno modificata e l'hanno manomessa, fra i quali il più grande architetto del Settecento bolognese, che è stato Carlo Francesco Dotti, per intendersi quello che ha realizzato il portico di San Luca, che un po' tutti conoscono, nel senso che Bologna si annuncia da lontano con la chiesa di San Luca e il portico che la conduce alla sommità. E quindi ho trovato moltissimi materiali e ho effettuato un rilievo dell'edificio, e nel mentre, insomma, che la studiavo, poi sono stato invitato a partecipare a un seminario internazionale di studi organizzato dal Centro Andrea Palladio proprio su Baldassare Peruzzi, quindi insomma ho avuto, diciamo, una concentrazione di scoperte di un anno in cui il grande centro di studi sull'architettura del Rinascimento aveva deciso di dedicare un seminario internazionale a questo architetto, quindi mi sono trovato fra l'altro a poter confrontare l'opera con i grandi studiosi che si occupavano di altre opere di Baldassare Peruzzi, e poi da lì mi hanno affidato anche il restauro.
Ecco, e quindi si è trovato a mettere in pratica, a realizzare sul campo, diciamo, le scoperte, se così, a tradurle, insomma, in ambito architettonico proprio pratico, quindi a capire l'uso, in che contesto era nato questo edificio, quale funzione, insomma, il committente desiderava che avesse, quindi ha dovuto poi tradurlo in pratica.
Sì, diciamo che è stato un restauro che, se vi capita di visitare questa cappella, che fra l'altro non è sempre accessibile, ci si accede dall'esterno della chiesa, non dall'interno, proprio perché è stata manomessa è stata ricavata al suo interno una cappellina del Settecento da Dotti, quando ridisegna completamente la Basilica di San Domenico. E l'obiettivo che mi ero prefissato era proprio quello di cercare di ricostruire il più possibile l'impianto cinquecentesco di Baldassare Peruzzi, che è contraddistinto da quattro colonne angolari. Queste quattro colonne angolari se ne vedevano soltanto due, una era stata rimossa perché queste colonne non svolgevano alcuna funzione strutturale, erano puramente, diciamo, decorative. E invece la terza colonna era nascosta dietro, diciamo, un setto murario, non era visibile, quindi, diciamo, l'obiettivo è stato quello di tentare il più possibile di ricostruire l'impianto cinquecentesco. Quindi proprio la ricerca storica è stata molto importante a supporto di questo lavoro, è stata fondamentale.
Ecco, prima si diceva un lavoro di squadra, immagino che il rapporto sia strettissimo con gli ingegneri e chi si occupa di proprio gli strutturisti, sì. Anche chi si occupa proprio, sì, di strutture, quindi anche lei personalmente collabora
sempre con... Sì, io, diciamo, come sappiamo, purtroppo l'Emilia-Romagna nel 2012 è stata colpita, proprio il territorio tra Modena e Ferrara, da un terremoto piuttosto devastante, e mi sono trovato a seguire una grossa proprietà che era nella provincia di Ferrara, che era stata colpita dal terremoto, che diciamo annoverava numerosi fabbricati, tra i quali questa villa palazzo del cardinale Aldrovandi, che è stato uno dei grandi cardinali del Settecento bolognese, anche diciamo sì. Doveva diventare papa anche il cardinale Pompeo Aldrovandi. E proprio in quel caso lì mi sono trovato proprio a confrontarmi con gli strutturisti, e da allora devo dire che si trovano insomma ingegneri che sono particolarmente sensibili al restauro, con i quali lavoriamo sistematicamente. Direi che ormai negli ultimi anni quasi il 100% dei nostri interventi sono di carattere strutturale. E quello che diciamo ci spinge a, insomma, che accomuna la filosofia di intervento è quella di proprio di conservare anche il meccanismo strutturale degli edifici, cioè fare in modo che il restauro non modifichi il comportamento strutturale degli antichi edifici, insomma, o comunque lo modifichi il meno possibile. Ed è non è neanche spesso visibile tutto questo, nel senso che mantenere il meccanismo strutturale di un solaio, che magari è un solaio ligneo completamente rivestito, dove potrebbe essere consolidato da sopra, si potrebbe nascondere qualsiasi tipo di consolidamento estraneo, no, alla struttura originaria. Invece cerchiamo invece di ispirare i nostri interventi a un'attenzione anche di questo tipo di natura strutturale, che credo che sia importantissimo, uno degli aspetti sui quali insisto di più anche a lezione.
Gabriele Geronzi, non abbiamo parlato di San Biagio, però ecco, in questo, proprio su questo punto, questo cantiere, un edificio storico di grande importanza, c'è un ciclo, sì, di affreschi, tra l'altro, quindi avrete, sì, lavorato con restauratori.
Sì, soprattutto in questo caso, ecco. Sì. Sì, sì, bon, lì, diciamo che San Biagio evidentemente è importante non solo per la sua storia passata, ma è importante proprio per questo intervento che è stato fatto da Berta, che tra l'altro ha restaurato anche la Chiesa degli Angeli e il Castello di Visconteo di Locarno, fra le altre cose, ha restaurato San Biagio nel 1914. Questo suo intervento è stato preceduto alla fine dell'Ottocento da un intervento svolto autonomamente dalla parrocchia, che ha lasciato grosse lacune, però tutto questo un po', dico, si è consolidato, diciamo, si è chiarito nel restauro di Berta. Dunque un restauro importante anche per la storia del restauro in Ticino. Il restauro è legato alla nuova legge dei monumenti storici, allora nel 1909, e dunque significativo anche per questo aspetto. È chiaro che questo restauro è stato fatto con dei principi, delle tecniche che oggi in alcuni casi evidentemente verrebbero rimessi in discussione, no? Però nell'intervento evidentemente non abbiamo rimesso in discussione l'intervento del Berta, abbiamo, dico, fondamentalmente migliorato alcune situazioni che erano problematiche dal punto di vista della conservazione, della lettura anche dei vari strati, diciamo, degli affreschi, delle varie fasi, ma fondamentalmente tutto è rimasto come era. Limitatissimi sono stati gli interventi nuovi, tra l'altro molti interventi legati anche alla soluzione di problematiche intervenute successivamente, come inserimenti di impianti che hanno danneggiato per esempio il pavimento di battuto che Berta aveva fatto allora, e oltre a questa, direi, quasi manutenzione straordinaria che è stata fatta della chiesa, c'è stato un adeguamento evidentemente degli impianti.
Illuminazione, sì, quindi si riferisce
sì, che è stata evidentemente particolarmente apprezzata dai fruitori della chiesa, non solo dai parrocchiani, ma anche da chi ha assistito a questo primo concerto, che ha dato la dimostrazione
sì.
del.
Sì, pensando anche con uno spazio dedicato alla musica per la sua particolare acustica, avete dovuto anche pensare a questa particolare funzione, quindi di garantire lo spazio ai musicisti in caso di. Di concerti.
Sì.
Prima di concludere abbiamo ancora una rubrica. Si tratta dell'opera d'arte da salvare. La proposta di oggi è del giornalista Stefano Pianca.
L'ultima cena, quella con i 12 apostoli, non è in realtà l'ultima. Come in un sequel, Cristo, o meglio il suo fantasma, torna a materializzarsi a Emmaus, poco distante da Gerusalemme. Rembrandt ha interpretato più volte il tema. Abbiamo così una cena di Emmaus conservata al Louvre, leggermente più grande, tradizionale per composizione, ma realizzata quasi 20 anni dopo. E poi c'è questa tavoletta di una 40 di centimetri per lato. È naturalmente un dipinto che non ha bisogno di essere salvato, perché al Museo Jacquemart André di Parigi se lo tengono ben stretto, ma è anche un'opera che colpisce lo spettatore al di là dell'individuazione del soggetto. Il primo a giocare con la tradizione è Rembrandt stesso, che realizza questo piccolo dipinto, nel senso delle dimensioni, a soli 22 anni. A Caravaggio il pittore olandese ruba la luce, che qui però viene usata come in una sorta di lanterna magica per far risaltare alcune figure e oscurarne altre. Il primo a venire investito dall'esplosione luminosa è il Cristo che spezza il pane, colto di profilo, la bocca leggermente aperta, la testa e lo sguardo mistico all'insù, nella penombra il redivivo contrasta con l'unico discepolo investito dal bagliore. Il volto di quest'ultimo tradisce stupore, o meglio terrore, come davanti a una scena di zombie. Ma nel quadro ci sono anche altre due sagome scure. Dal buio, che occupa quasi 3/4 del quadro, emerge a destra il profilo di una donna, una serva forse, rischiarata dal lume caldo della lanterna mentre è affaccendata nella piccola cucina della locanda. Sembra un tributo alla pittura domestica tipica dell'arte nordica. Infine, in questo dipinto di rivelazioni, la più sorprendente è una sparizione apparente. L'anomalia iconografica è solo illusoria. Rembrandt non ha dimenticato il secondo discepolo, semplicemente lo ha eclissato in ginocchio in una macchia scura che ingigantisce il corpo del Cristo. Luci e ombre, la cena perfetta è servita.
Questa era la proposta di Stefano Pianca. Vi ricordo che potete partecipare anche voi da casa a questa rubrica. Scriveteci inviandoci il vostro suggerimento, la vostra opera da salvare all'indirizzo di posta elettronica vocidipinte@rsi.ch. Un piccolo gioco che facciamo a ogni puntata. Magari vi chiedo un'opera d'arte, non un'opera d'arte, forse un'opera architettonica da salvare a cui siete particolarmente legati, anche pensando appunto al restauro, a questi progetti di restauro. Sergio Bettini, lei mi ha parlato, quando ci siamo sentiti, del Ponte Morandi a Genova. L'ipotesi del restauro è percorribile?
Sì, non sono assolutamente né il primo né l'unico che si è posto, si sta ponendo questo interrogativo, che è un interrogativo molto molto delicato, visto la tragedia che porta con sé quell'opera. La mia domanda è: come mai il restauro non è intervenuto in questo, non è ancora intervenuto in questo dibattito? E gli argomenti sono tanti. Il primo riguarda proprio la memoria di un edificio, la memoria del Ponte Morandi. Il Ponte Morandi porta con sé conoscenze strutturali molto molto importanti, che caratterizzano una stagione costruttiva e le conquiste dell'ingegneria delle costruzioni di quegli anni, sui quali si sono formate generazioni di strutturisti. Quindi ha un valore in sé, e la rimozione, si sta parlando, si sta discutendo tanto adesso in Italia, della rimozione integrale di questa struttura, vorrebbe dire poi rimuovere anche la memoria di questo edificio e anche della tragedia che ha portato con sé. E di questo credo ci si debba interrogare. Poi ci sono ragioni anche di carattere pratico, nel senso che fino ad oggi io sento continuamente parlare, fare dichiarazioni su stanziamenti in merito alla ricostruzione del ponte, alla demolizione e alla ricostruzione, ma per fare delle quantificazioni precise bisogna avere dei progetti, senza i progetti i costi sono molto difficili da preventivare.
Brevissimamente, Gabriele Geronzi, su questo lo so, ci vorrebbe un'altra puntata evidentemente sul Ponte Morandi, quindi mi spiace racchiuderla in pochissimi minuti, ma si è fatto un'idea in questo senso.
Sì, vedo che in questo anno del patrimonio emerge un tema, e che il tema, dico, cosa è il patrimonio? Dunque, il monumento che rimane isolato, dico, nella sua bellezza, nella sua ricchezza, non è avulso dal contesto che lo circonda, e qui emerge proprio anche il tema, che è molto presente, cosa è il patrimonio, dunque cosa vale la pena, cosa è necessario restaurare. C'è un'attenzione a tutto un patrimonio più diffuso, più minuto, che anche in Ticino abbiamo in tanti edifici anche rurali, che purtroppo non gode di questi, come dire, di questa attenzione,
di
dunque
questa considerazione.
Sparisce, lasciando su una tabula rasa alcune emergenze, che è anche un po' la politica che in alcuni casi si adotta, no? Di esaltare, diciamo, alcuni edifici, alcuni oggetti, tralasciando tutto
il contesto, il tessuto urbano. Certo, abbiamo parlato di edifici, ma ricordiamo che il patrimonio include molto di più, insomma, non si riduce soltanto all'edificio singolo.
Se c'è qualcosa da restaurare, e tutto il resto anche, o quello che merita, insomma.
Bene, siamo davvero in conclusione. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti Sergio Bettini e Gabriele Geronzi. Grazie anche a Mattia Brioschi, che ha assicurato la regia tecnica, Raniero Frattini in redazione. Voci Dipinte vi dà appuntamento domenica prossima in compagnia di Monica Bonetti, parola chiave Tintoretto. E noi ci lasciamo come di consueto sulle note di un altro brano musicale, interprete Abdullah Ibrahim. Da Emanuela Burgazzoli al microfono l'augurio di una buona domenica, di un buon proseguimento d'ascolto con Rete 2.
Thank you.